Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla quarta puntata di Daily On Air The Sound ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta e Milano. Ai microfoni Davide Secchi e al mio fianco l'analista, il cronista, il ricercatore Daniele Bologna. Buongiorno.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi a darci manforte, grande calma e buoni consigli in regia. Oggi, venerdì di metà febbraio, un mese che se ne sta andando, Daniele, con grande celerità. Io non riesco più a starci dietro, però prima di partire con i nostri discorsi, con le nostre chiacchiere e con la nostra fantastica musica, permettimi di rivolgere delle scuse ai nostri utenti. Ieri, per un disguido tecnico, la puntata andata in onda in diretta mercoledì non è stata poi replicata sul nostro giornale. Quindi ci scusiamo, non accadrà più, grazie. La puntata di venerdì di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, è una puntata dedicata soprattutto agli approfondimenti, ma io direi anche alle ossessioni. Daniele, guarda, io ti spiego subito questa mia ossessione, perché sarà una delle tante che ci accompagneranno in questi mesi. L'altro giorno mi ha chiamato un'amica e mi ha detto: Davide, mi accompagni a un concerto in triennale? Ma certo, gli ho detto, ci mancherebbe altro. Sì, però lo stesso giorno mi accompagneresti a una... insomma, c'è un convegno. Sì, un convegno sull'NFT. Sai quanto io sia poi molto, molto appassionato di questioni musicali e anche artistiche? E pare che uno dei personaggi più multiculturali, multichannel della musica, stia realizzando un nuovo disco molto strano, molto particolare. Il titolo è NFT featuring Kanye West. Stavo guardando la partita della mia squadra del cuore, non diciamo qual è naturalmente, però
io lo so.
Tu lo sai, lo sanno un po' tutti, ma ti giuro, mi sono fatto prendere dai LED pubblicitari e c'era la parola NFT.
E c'è dappertutto.
No. Senti, questa è un'ossessione. Cos'è questo NFT che mi sta distruggendo la vita?
Ma come cos'è? Non fungible tokens.
Ma a cosa serve? Perché tutti sembrano quasi rincorrere come se fosse Rocker Duke nella corsa all'oro del Klondike?
Beh, è un mercato.
È un mercato.
È un mercato, è un'ossessione, mm-hmm. Ed è un elemento di esclusività.
Un elemento di non fungible token, da un lato una nuova forma di reddito e dall'altro uno strumento per rafforzare il legame con la propria community. Fabio Betti, che è il CEO e il Managing Director di Too Much TV, l'ha ricollocato il discorso legato all'influencer, alla figura dell'influencer. E dice Franco Betti, i creator non solo ne potranno giovare direttamente per entrare ancora più in connessione con la propria fanbase, creando oggetti da collezione esclusivi.
Ecco, vedi, esclusività.
Ma potranno essere lo stesso il veicolo tramite cui far conoscere il mercato degli NFT. Per i brand questa è un'opportunità, cioè collaborare con l'influencer giusto per la propria nicchia di pubblico può aumentare molto la credibilità del progetto. Ci sono anche le community NFT più interessanti e sono su Discord e Telegram, che tu non frequenti.
No, io non frequento nessun social.
Aspetta, mentre Twitter e Twitch si sono rivelati tra i network più crypto friendly per l'immediatezza e l'efficacia della comunicazione. E per concludere questa ossessione degli NFT, i principali vantaggi che offrono agli influencer rafforzano l'engagement con la propria community, quindi grazie alla possibilità di condividere contenuti esclusivi, rappresentano per gli influencer una fonte alternativa di reddito. Ma al di là delle collaborazioni, delle partnership con i brand, richiedono un basso investimento iniziale. Generare un NFT può avere un costo molto basso, a volte anche inferiore a un euro, e questo permette la sperimentazione e il lancio di sempre nuovi progetti. E insomma, le possibilità di questi NFT e quindi della mia ossessione sono tutte da scoprire. Ma intanto, in attesa del disco di Kanye West, NFT, featuring Kanye West, perché naturalmente il bravo Kanye ogni anno c'ha sempre qualcosa di nuovo, procediamo con il nostro primo brano musicale qui, Daily On Air, The Sound of ADV, Radio Atlanta. Un suono cosmico, quello di St. Paul and the Broken Bones, una band soul R&B proveniente dall'Alabama, che è partita da influenze Stax, ma poi improvvisamente 2-3 anni fa con l'album Young Sea Camellia ha cominciato a cambiare direzione, pur non rinnegando mai le proprie radici, e quindi ha inserito delle orchestrazioni inedite. Intanto la fama ha continuato a crescere, hanno cominciato a riempire, pandemia permettendo, i teatri di media grandezza, hanno aperto anche per i Rolling Stones. Oggi pubblicano questo album, The Alien Coast. C'è una voce molto classica, molto soul, alla Al Green, però ci sono anche dei sintetizzatori epici, c'è un funk cibernetico che ricorda anche Giorgio Moroder, pensa un po', un minestrone. Eppure ti giuro, in questa canzone Hunter and His Hounds sono anche i Pink Floyd. St. Paul and the Broken Bones. Smells like a fresh rain. Daily On Air, The Sound of TV, qui da Radio Atlanta, quarta puntata e prima rubrica dedicata ovviamente allo sport con il nostro cronista, analista, ricercatore Daniele Bologna. Daniele, ma tu ti ricordi quella volta in cui un grandissimo giocatore di calcio, uno dei più grandi, fu acquistato da una nobile signora italiana? E i mugugni ovviamente non mancarono, perché il costo era esagerato. Però qualcuno poi a un certo punto disse: tranquilli, lo ripagheremo vendendo le magliette con il suo nome.
Ovviamente. Ma sai che non so chi è?
ovviamente non era vero, è una buttata pazzesca, anche perché poi malauguratamente, dopo quell'acquisto pazzesco che ci fece sognare,
era Virdis,
era Pietro Paolo Virdis, che tra l'altro è il negozio da queste parti e adesso lo chiameremo con i suoi prodotti. Ma al di là di questo, malauguratamente partì l'emergenza sanitaria e quindi chiusero tutti gli eventi live e quindi tutto il merchandising legato agli eventi live. Però,
e anche a CR7.
E anche perché stiamo parlando di lui, di Cristiano Ronaldo, che 3 anni alla Juventus, gestito a livello di comunicazione, mi si perdonerà l'affronto alla vecchia signora, in maniera vergognosa, malissimo. E al di là, al netto di queste difficoltà, purtroppo poi le magliette non hanno ripagato. Però il discorso delle magliette, quindi di tutto il merchandising legato allo sport, e soprattutto al nostro amato
vale
sport,
tantissimo.
Vale tantissimo. Quali sono i giocatori?
Quindi iniziamo da qui. Iniziamo
esatto.
A dire
quali sono le società
che
vendono
società
più casacche.
Vendono più magliette.
Sì.
Questa notizia.
Sì.
Che tra l'altro arriva da Euro America's Sport Marketing, che ha fatto questa ricerca,
sì.
La fa tutti gli anni. È una cosa che mi fa assolutamente piacere,
sì.
Dire, perché è una delle pochissime volte in cui sono riuscito a pescare Davide impreparato.
Sì,
Davide è, adesso ve lo dico, Davide sa tutto di tante cose, musica ormai l'avete capito, ma poi possiamo andare sulla letteratura, il cinema e poi lo sport, ma non solo il calcio, il tennis, l'NBA, sa tutto. Quindi l'altro giorno gli chiedo: ma secondo te qual è la squadra che vende più magliette al mondo? E Davide mi dice: il Manchester United.
No.
È il Manchester United.
Chi è?
Quindi chi è? L'altro giorno cosa mi ha detto? Il Real Madrid?
No.
E mi ha detto: non so.
Il Milan?
No. È il Bayern Monaco.
Ma a chi interessa?
Incredibile.
A chi interessa la Bundesliga?
Probabilmente è perché il Bayern ha una tifoseria molto radicata. Non solo a Monaco, ma in tutta la Germania. Il Bayern Monaco è un po' come la Juventus in Italia, quindi ha una tifoseria che è sparsa per tutta la nazione.
Sì, per carità.
E tutte le persone che tifano Bayern, tutte,
sì.
Comprano la maglietta ogni anno. La fortuna rimane
qua tra le cose. Ci terrei anche a sottolineare l'organizzazione, secondo me, teutonica, che
certo.
Fa la differenza.
Certo.
A questo
anche
punto,
perché lì ad esempio non esiste la merce contraffatta.
Giustamente.
Le magliette del Bayern sono assolutamente sempre solo originali.
Quali sono a questo punto i calciatori più indossati?
Dai, calciatori più indossati, uno l'abbiamo citato
ed è Cristiano.
Ma è il numero 2.
Incredibile, sarà offesissimo.
Perché nell'eterna sfida con Lionel Messi, in questo caso perde.
Sì.
Perde anche abbastanza
nettamente
perché nell'ultimo anno Lionel Messi ha venduto, o meglio, diciamolo in maniera più corretta, sono state vendute nel mondo magliette targate Lionel Messi per 1.200.000 pezzi.
E Cristiano?
1.050.000.
Mamma mia. Cambiamo argomento, sempre calcio naturalmente trattiamo.
Sì.
Capitolo Superlega.
Il rapporto tra calcio e marketing,
certo.
Sono tutti elementi che,
certo.
Che stanno emergendo in questo periodo.
Capitolo Superlega è veramente tramontata?
Sì, per adesso è veramente tramontata.
Sì.
E sparito Agnelli, Florentino Perez non dice più nulla.
Sì.
Insomma,
ma gli hanno dato qualche cosa in cambio a queste società a livello proprio di introiti, di possibili vendite?
Allora, le società che avevano tentato di fare la Superlega sono già state favorite dal fatto di essere state graziate.
Sì.
Perché potevano anche finire molto male.
Sì.
E a questo punto si sta cercando una soluzione, comunque, perché anche i vertici del calcio europeo hanno capito che il tema della Superlega aveva all'interno un altro tema molto più importante, che era quello come sempre, di riuscire a recuperare risorse per mantenere il calcio a livelli elevatissimi.
Certo.
Cosa è stato fatto? Allora, servono ricavi per 15 miliardi di euro nel triennio tra il 2024 e il 2027. Ah. Servono 15 miliardi.
E dove le spieschiamo questi 15 miliardi?
Derivano dall'accordo che è stato siglato recentemente dall'UEFA, cioè l'organizzazione che organizza il calcio europeo, con l'agenzia svizzera Team Marketing e con Relevant Sports invece per il mercato USA. Oggetto dell'intesa, gestione dei diritti commerciali della nuova Champions League, proprio per il quasi certo tramonto del progetto Superlega. C'è poco da dire, questa volta sei stato
bravo, ma da ora in avanti. A proposito di Serie A, di diritti di trasmissione, di ricavi, di abbonamenti, di aste, che cosa sta succedendo?
Sì.
Corre voce che la Juventus non sia più in testa alle preferenze dei tifosi, ma stiamo scherzando?
Purtroppo è vero.
Perché?
Purtroppo, o meglio, non è che non è più in testa alle preferenze dei tifosi, ha avuto un calo considerevole. Allora, la stagione 2021-2022 della Serie A, che poi è la prima dell'era di DAZN, e dove sono appena arrivati ai vertici il nuovo CEO Stefano Azzi e lo strategic consultant Franco Bernabé, e passerà alla storia proprio per questo motivo inatteso. Sarà la prima in cui i match della Juventus risulteranno meno trasmessi e meno visti di quelli di Inter e Milan.
Per concludere, ti chiedo, allora, a livello social, chi è che vince?
Con grande tristezza.
No!
No!
L'Inter.
L'Inter. Posso non andare avanti nella notizia? L'Inter è la squadra, lo ridico così mi faccio del male ulteriormente, l'Inter è la squadra più seguita sui social in Italia e quest'anno, da pochissimi giorni, ha superato la Juventus, che è al secondo posto.
E adesso siamo pronti con la nuova proposta musicale. È un ritorno attesissimo, quello del gruppo londinese Black Country New Road, ancora nella formazione a 7 membri, recentemente clamorosamente orfana del cantante, cioè la settimana prima dell'uscita di questo attesissimo disco, di questo gruppo di nuovo post-punk londinese super celebrato ovunque, il cantante se n'è andato. Quindi è possibile che continueranno in versione strumentale, chi lo sa. Questo album si intitola Ants From Up There, si parla la lingua, diciamo così, dell'evoluzione oltre che dell'incertezza. È un post-punk riletto per l'ennesima volta, però con un sound certe volte cameristico e certe volte come se si fosse all'interno di un pub mentre si sorseggia la propria Guinness. Dentro ci sono intarsi neri, jazz, classica, post-rock. Chissà quale sarà il futuro, però. Questa è Chaos Space Marine, Black Country New Road. Daily On Air, The Sound of DV, quarta puntata qui dalle
frequenze. Caricatissimo dall'ultima canzone.
Dalle frequenze di Radio Atlanta. Daniele, sei caricato da questa canzone?
Ma dove l'hai trovata?
Sono uno dei gruppi più importanti in Inghilterra in questo momento. E sono amati anche in Italia. Blake Country, New Road, ricordiamoci l'album Ants From Up There, nuova release. Siamo però giunti alla seconda fase della nostra quarta puntata, la rubrica Daily Trend, dedicata oggi a tutto quello che sta succedendo nel mondo del podcast. Un fenomeno che va avanti ormai da più di 10 anni, ma che ormai sta entrando nel suo momento culminante. Tutti vogliono fare podcast, anche chi non se lo può permettere. Ti chiedo, Daniele, podcast, lo stato dell'arte, le evidenze del 2021.
Allora, ci facciamo aiutare da Ipsos, istituto di ricerca, che ha prodotto la terza edizione sul settore, sull'osservatorio sul settore dei podcast nel mercato italiano. Ha uno slogan questa terza edizione come titolo, titolo emblematico che è molto chiaro nella sua espressività: podcast alla prova di maturità.
Evidenze.
Allora, nel 2021 il tasso di crescita si è mantenuto in attivo, ma non abbastanza per soddisfare il crescente numero di operatori che stanno assaggiando questo settore. Qualche numero velocemente: dai 7 milioni di ascoltatori mensili di podcast che erano stati rilevati nel 2019 si è passati a 8,5 milioni nel 2020 e poi un altro bel salto in avanti l'anno scorso, 9,3 milioni.
Chi sono gli ascoltatori e cosa si ascolta?
Allora, la platea quindi si sta ingrossando, anche se la curva è morbida. Do un altro piccolo numero: il 31% degli italiani ha ascoltato i podcast nell'ultimo mese. Il tasso di crescita però è basso, solo l'1% sul 2020. Però mi chiedevi chi sono principalmente gli ascoltatori. Non posso risponderti che in maniera banalissima e ovvia. Chi potranno essere? I giovani. Che hanno iniziato ad abbracciare questo nuovo strumento già da tempo, e poi però piano piano hanno anche mollato un po' la presa, facendo entrare anche altre categorie. Quindi l'età si sta un pochino alzando, i giovani rimangono comunque ampiamente il segmento di ascoltatori più ampio.
Ma i temi?
Allora, intanto prima dei temi ti do un timing. Il 28% dei consumatori ascolta un podcast per 30 minuti circa, mentre un altro 28% arriva al 20%. Modalità di ascolto: gli italiani, contrariamente agli americani, nell'81% dei casi ascoltano i podcast tra le pareti domestiche. Solo il 29% lo fa in macchina e il 19% sui mezzi pubblici.
Ancora.
Allora, ad agosto del 2021, do ancora proprio qualche numero, perché in effetti il fenomeno è rilevante. Nel 2021 erano in circolazione oltre 25.000 podcast in italiano, 10.000 dei quali pubblicati nell'ultimo anno. Quindi c'è un ricambio pazzesco, cioè se ne fanno di continuo, la produzione è spintissima. Dal punto di vista della serialità, i podcast sono contraddistinti da un numero molto limitato o limitatissimo di episodi. Solo il 29% ne conta almeno 10.
Cosa mi vuoi aggiungere ancora?
Ti voglio aggiungere che mi chiedevi prima che cosa si ascolta. In realtà si ascolta un po' di tutto. Non ci sono delle emergenze rilevanti che possono dire c'è un trend che supera ampiamente gli altri in gioco. Quello che invece emerge, soprattutto in termini di format, è l'innovazione. Cioè, i post devono essere sempre molto nuovi. Se continuano a ripetersi, ripetono schemi, ripetono cifre espressive, toni stilistici, la gente tende a abbandonarli. Quindi innovazione è la parola chiave.
Mm. Daily Trend si chiude qui e si apre alla nuova proposta musicale qui sì, su Daily On Air, The Sound of TV, sulle frequenze di Radio Atlanta. Gli Animal Collective sono tornati, il loro spirito vitalistico, quello che l'America sembra aver smarrito, una missione per una proposta che somiglia a una sorta di allucinazione bucolica. Gli Animal Collective sono un gruppo psichedelico della prima parte del questo ventunesimo secolo e poi hanno cercato di allargare i loro orizzonti e sono diventati quasi caleidoscopici. Esce questo nuovo album Time Skips, un girotondo immaginifico, e occhio perché non hanno ancora finito. Animal Collective, questa è We Go Back. Siamo arrivati all'ultima rubrica di Daily On Air, The Sound of TV, qui sulle frequenze di Radio Atlanta, Davide Secchi, Daniele Bologna e la regia impassibile e fantastica di Mauro Magnitosi. Vi volevo ricordare di venirci a visitare anche sulle nostre pagine social. Abbiamo una pagina Facebook, abbiamo una pagina LinkedIn e abbiamo appena inaugurato con fotografie assolutamente piccanti la pagina Instagram Daily On Air. Non sto scherzando. Quindi
no, ma sai che venite. Io frequento solo San Siro, quindi i social no.
Daily Right Now, quale cosa sta succedendo oggi, cosa potrebbe capitare anche in futuro visti i presupposti odierni. Oggi parliamo di streaming, anche perché dopo l'emergenza sanitaria che tra l'altro perdura, alla fine ci siamo attaccati ancora di più agli schermi televisivi o la smart TV, gli schermi del computer per vedere serie, sì, controserie, sì, sì. Film, stiamo diventati bulimici,
sì.
Chi sta primeggiando?
Perfetto Davide, hai detto la cosa più giusta per introdurre l'argomento, perché è stata la pandemia a dare un boost
forte,
molto 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 forte, sì. Lo streaming ha quasi raddoppiato in alcuni stati la propria diffusione, e anche in Italia c'è stata un'escalation molto forte. Dentro lo scenario però oggi più che di numeri complessivi,
sì.
Parliamo di operatori, parliamo di un operatore in particolare che in questa fase sta diventando un protagonista assoluto. Era previsto, era nell'aria, si sapeva che avrebbe giocato un ruolo decisivo, sì. Un ruolo fondamentale, come fa sempre da quando esiste. Fatto sta che Disney, con il suo servizio di streaming Disney Plus, ormai sta cominciando a insediare la leadership di Netflix.
Effettivamente l'offerta è fortissima. Da poco sì. Disney Plus ha mandato in onda a fine dell'anno scorso quel film bellissimo,
quello sui Beatles.
Sui Beatles, ma è una roba incredibile.
Molto bello.
E ultimamente tra i mugugni e le proteste,
Get Back.
Esatto, tra i mugugni e le proteste.
Perché tu sai che Get Back doveva essere il titolo di Let It Be?
Ma certo che lo so.
Ma cosa mi stai chiedendo?
Perché fai queste domande? Comunque dicevo, da poco è partita la serie dedicata a Tommy Lee e a Pamela Anderson. Sì. Tutti hanno detto, ma questa è Disney, non si possono vedere queste cose. No, non è Disney, è un'altra cosa.
È un'altra cosa che propone di tutto. Sì. E un numero bisogna darlo,
certo,
per spiegare in cosa consiste questa performance.
Sì.
Nell'ultimo trimestre Disney Plus ha aggiunto al suo patrimonio di sottoscrittori 11,8 milioni di abbonati. Ha superato ogni previsione, mentre i rivali principali, che comunque rimangono nettamente leader di mercato, però Netflix ne ha messi insieme nello stesso periodo, quindi nell'ultimo trimestre, soltanto 8,3 milioni, che è stata invece, contrariamente a quanto è successo a Disney Plus, una performance ampiamente sotto le stime.
Ed eccoci alla conclusione di Daily Right Now. Cosa ci offrirà il 2022 dal punto di vista di Disney? Ci abbiamo già
Disney ha, ci sono degli inside oltre alle, già alle, alle proposte che Disney ha ufficializzato. Aggressiva Disney Plus, una programmazione aggressiva. Sono in uscita The French Dispatch, Blackpink il film, The King's Male Origini, Big Events nella seconda parte dell'anno, e Disney lì vuole fare un'altra impennata di abbonamenti. Ha diffuso la key art e il trailer della serie originale The Dropout, che arriverà in Italia il 20 aprile. Dropout, una storia vera. Una storia vera, molto attesa. Protagonisti Amanda Seyfried nel ruolo di Elizabeth Holmes e Naveen Andrews in quello di Sunny Balwani. 8 episodi. Un cast pazzesco, cioè, ci sono attori clamorosi, Sam Waterston, Michaela Watkins, molti altri. L'elemento che contraddistingue questa serie, veramente tanto attesa, è rappresentata da un classico mix di successo.
Sì.
E adesso ti sfido, mix di successo. Dimmi un elemento classico dei mix di successo che intrigano. I soldi. E poi, oltre i soldi,
il sesso.
Però romantico in questo caso.
Attenzione.
E poi?
E poi?
SSS, terza S.
Sport.
Sangue. Il sangue. Tragedie, inganni. The Dropout è la proposta di Disney più attesa che sta per arrivare.
E quindi così si chiude la quarta.
Prima di chiudere, ma siccome l'altra sera ero impegnatissimo, ma c'era la Champions League. Ma quanto ha fatto l'Inter?
Basta. Chiudiamo con una proposta un po' sui generis. Si chiama Logan Lean. L'album è New Money. Logan Dennis Lean, un quarantenne, un musicista americano, uno scrittore, un produttore, un regista, un personaggio televisivo, un attivista LGBT ed è il portavoce del dominio punto gay. Dal 1998 ha pubblicato 10 album. Questa volta ritorna con questo New Money, che è proprio un disco cinico, un disco che si fa beffa dei sentimenti, ma in realtà nasconde la tragedia dell'uomo solo. La canzone ha un titolo programmatico: Eat, Drink, Smoke, Shop and Fuck. E noi vi salutiamo e vi rimandiamo con Daily On Air, The Sound of TV, la prossima settimana, mercoledì a mezzogiorno.
Vi saluto tutti.